Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L'anima mia langue e viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. Presso i tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luoghi di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Zion. Alleluia, c'è un progetto meraviglioso, ma non è come quelle cose che sono meravigliose e irrealizzabili. Io credo che ormai abbiamo compreso, ecco, che tanti sogni, tante cose che ci hanno illuso, alla fine si sono rivelate del tutto diverso. Persino persone che hanno avuto quello che sembra oggi il potere più grande, il potere del successo, del denaro, poi alla fine non hanno realmente coronato i loro sogni e magari poi si sono persino suicidate. E questo ci fa vedere che meraviglioso è una categoria che, sebbene possiamo riscontrare nella natura, che è già un'immagine dell'Iddio invisibile, meraviglioso è un attributo che ha a che fare con Dio. Ed è importante questa mattina scoprire il luogo migliore dove possiamo permanere. Vedete, come persone siamo sempre alla ricerca del luogo, dell'ambiente, della compagnia, delle situazioni dove trovarsi meglio. C'è per esempio chi sceglie la solitudine, si trova meglio da solo, come si suol dire, meglio solo che mal accompagnato. Ci sono quelli che scelgono una relazione semplicemente superficiale, ci sono quelli che scelgono tanti ambiti dove viversi e sentirsi bene. Quello che lo Spirito Santo questa mattina vuole cercarci di fare capire un po' di più è che le dimore di Dio sono il luogo più ambito, più bello e più liberatorio. E anche lì è importante capire che le dimore di Dio, o detti in altre parole, dove Dio dimora, dove Dio è venuto a manifestare la sua gloria, queste dimore di Dio non sono un luogo fisico, non sono un luogo particolare su questa terra, ma abbiamo sottolineato sempre che il posto più importante, più sacro che Dio realmente ha realizzato nella nostra umanità è proprio averci fatto diventare tempio del suo Spirito, come a dire: siamo, nel momento in cui abbiamo ricevuto Gesù, siamo diventati tempio del suo Spirito. Questa è una realtà spirituale, fratelli. Tante volte noi non ce ne accorgiamo, ci sentiamo veramente messi male, ma ricordatevi che siete tempio dello Spirito Santo, cioè Dio, la terza persona della Trinità, è venuta ad abitare in te, in me. Questo è qualcosa di pazzesco. Si è analizzato con la mente umana, è qualcosa di incomprensibile, ma è l'effetto meraviglioso di quello che è costata a Gesù la crocifissione, il tormento, la persecuzione, la morte. Ha permesso a Dio di costruire te come tempio dello Spirito Santo e di darti una nuova identità dove lo Spirito Santo è venuto ad abitare. Questo immagino che comprenda che lo Spirito Santo non abita nel tuo corpo, non abita inteso come fisicità, non abita nella tua mente, l'io si troverebbe molto a disagio, ma abita nel tuo spirito. Perché? Perché chi è in Cristo è una nuova creatura e lì è diventata la dimora dello Spirito Santo, di tutto quello che Dio ti ha donato. Ed è importante, come dice il salmista, che il desiderio di godere di questa dimora di Dio possa essere centrale nella nostra vita. Come a dire, tante volte desideriamo raggiungere tanti luoghi, per ora magari progettiamo di fare vacanze a destra, a sinistra, qualcuno è già a vacanza, già cosa ti spinge una vacanza? La fantasticazione di quello che troverai in quel posto. Se sei un amante delle opere artistiche, te ne vai in posti dove ci sono opere d'arte. Se sei un amante del buon mangiare, non te ne vai in Inghilterra, per dire. E così via. Cioè, la immaginazione, la fantasticazione di quello che ci aspetterà durante il nostro viaggio è una motivazione sufficiente per comprare il biglietto, spendere un bel po' di soldi, eccetera, eccetera, andare sul luogo, magari pure divertirsi, perché tante volte non è così, uno ha progettato in un modo e poi gli vanno tutte le cose storte, ma dico, l'immagine, l'idea di qualcosa che ci sta davanti riesce a motivarci e di andare fino in fondo. E qui il salmista è come se dicesse: la mia anima viene meno sospirando i cortili del Signore, come a dire, questo desiderio. Io credo che è fondamentale avere questo desiderio di fondo, di stare in contatto con Dio, di stare in contatto con il suo amore. Abbiamo bisogno di prendere una dose, non di eroina, di cocaina o di altre droghe legali, come potrebbero essere lo sport o non lo so che cosa, televisione, chat. Abbiamo bisogno della nostra dose quotidiana dell'amore di Dio. Abbiamo bisogno di essere innaffiati da questo amore. Tante volte non ce ne ricordiamo e ci accontentiamo di tutte le altre cose, di tutto quello che ci circonda, ma Dio sa che senza percepire il suo amore, senza desiderare di percepire il suo amore, piano piano ci spegniamo, piano piano le nostre energie diminuiscono. Ed è bello poter scoprire un cuore che dà grida di gioia al Dio vivente. Andando verso la parte centrale del messaggio, diventa fondamentale capire che presso gli altari di Dio anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. Ed è bella questa immagine. Perché è bella questa immagine? Perché la dimensione della comunione con Dio diventa una sorta di protezione non soltanto personale, ma una protezione per le persone che sono collegate con te. Se sei una mamma per i tuoi figli, se sei una figlia per i tuoi genitori, per certi versi, chiunque ha un contatto con Dio è come se estendesse una dimensione tipo un'oasi nel deserto, dove quelli che sono più vicino possono bere, dove quelli che sono più vicino possono trovare acqua, possono dissetarsi. Questo è il progetto di Dio. E allora andiamo alla parte centrale, che sono queste due beatitudini che questa mattina il Signore vuole stampare fortemente nel nostro cuore. Quante volte usiamo quella parola, beato te? Io parto per le Hawaii, oh beato te, io vado, io mi sono, beato te, poi anche, ah io ho cambiato moglie, ho cambiato marito, beato te, ah io ho vinto, non lo so, al gratta e si fregato, e vinci una fregatura, io ho vinto, beato te, quante volte usiamo questa espressione invidiando, guardando delle situazioni degli altri, magari le vediamo esternamente, non sappiamo che dietro quell'esterno poi ci sono persone con drammi incredibili, però in quel momento diciamo beato te. Dio questa mattina sta dicendo beati voi, ma chi Quali voi? Potenzialmente tutti siete beati questa mattina. E non nella beata incoscienza però, ma nella beata consapevolezza di quello che Dio ha fatto. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Mamma mia, se solo potessimo realizzare questo, vivremmo una beatitudine continua. Che significa trasferirsi in chiesa? Magari quando c'è qualche lavoro da fare è buono. Che significa abitare nella casa del Signore? Sapete, noi purtroppo abbiamo poi così nella nostra religiosità quasi definito dei luoghi sacri, dei luoghi profani. Allora tante volte si fa dal sacro al profano, dal sacro al profano. Ma abitare nella casa del Signore significa abitare dove Lui dimora. E dove Lui dimora? Dentro di noi, quindi significa abitare in quel tempio meraviglioso che ha accolto la gloria di Dio, in quel tempio meraviglioso che c'è in te. Abiti lì o abiti sulle spine delle tue emozioni o abiti sulle spine nella carne delle tue problematiche fisiche. Dove abiti? E tante volte bisogna dire che le percezioni fisiche o emozionali sono così forti che ci dimentichiamo dove abitiamo. Siamo fuori e non ritroviamo la strada di casa. Cerco casa, cerco casa e guardiamo da qualche parte oscura della galassia. Casa! Dio ha scelto casa e ha scelto te come sua casa. E questo è incredibile, è rivoluzionario per il nostro modo di intendere Dio lontano, Dio. Dio ha scelto casa e ha deciso di venire ad abitare in me, in te. Lui abita in me, Lui abita in te. Ma tu abiti in Lui? Questa è una buona domanda. Lui abita in noi. Lui non si riesce a fare sfrattare, anche se gli fai un'ingiunzione, se lo mandi via, se lo mandi a quel paese, Dio ti ama così tanto che non se ne va. Ma sarebbe assurdo che ti dovessi liberare dell'unico che ti ama. Sapete, tante volte siamo così assurdi, così irrazionali, che ci liberiamo proprio dalle persone che ci amano di più. Dio ci ama alla follia. Abita in noi, ha deciso che dentro di noi ci sta bene, ha deciso che finalmente poteva abitare nell'essere umano, ma noi abitiamo in Lui, ma noi cerchiamo veramente il luogo della sua dimora, ma noi scopriamo questa beatitudine di quelli che abitano nella casa, abitano. Non ci passano ogni tanto, non ogni tanto di passaggio incontrano Dio e dice: Dio, ciao ciao, sto andando a fare un sacco di cose, poi ci vediamo dopo. Poi, oh, sto andando a fare un sacco di cose, poi ci vediamo dopo. E poi quando ci vediamo dopo, magari ci dobbiamo vedere solamente nel sogno o nel sonno, perché durante la giornata siamo così presi. Io sento che questo è un grande problema, almeno per la mia vita. Ma penso per la vita di ognuno di voi, quella di essere così occupati ad abitare tanti altri luoghi, a cercare tante altre cose intorno, che ci dimentichiamo che il luogo migliore è dove Dio dimora in noi, cioè non solamente nello stare meglio fisicamente, non semplicemente nelle nostre gratificazioni emotive, sentimentali, ma nel nutrire, nel diventare consapevoli dello spirito nuovo che Dio ha messo in te. Beato questa mattina, Giuseppe, Antonietta, Graziella, se abiti nella sua casa. Ed è direttamente collegato. Abitare nella sua casa genera dentro di te la lode. Certamente molto meglio che abitare nel tuo casino, nel senso di confusione, non nel casino. Sempre meglio di abitare in un luogo dove vedi tutto difficile. È difficile lodare Dio quando siamo coscienti della realtà intorno a noi? O è una mia impressione sola? È difficile. È difficile vedere le malattie, i bambini che muoiono, il diavolo che sembra imperversare, l'ingiustizia che trionfa, il potere più assurdo, la manipolazione, il controllo, il dominio. È difficile, anzi, veramente c'è un dolore grandissimo nel cogliere queste cose, o peggio ancora, poi c'è un cinismo, un distacco in cui uno non si impressiona più di niente. È una difesa umana. Abitare a casa nostra, in questo senso, non casa tua, casa nostra, non sempre è uno stimolo per la lode, ma abitare, dimorare in quello che Dio ha fatto in te. Ed abbiamo bisogno, sapete, la tendenza più normale è quella di mentalizzare Dio, è quella di inserirlo in nostre categorie, come giusto dobbiamo avere questo, questo e questo, ma la presenza di Dio è qualcosa di irrazionale per la nostra mente. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, e non le può capire. Ma l'uomo che si fida, l'uomo che lascia la sua intelligenza e dice: Signore, vengo a trovarti a casa tua che è diventata casa mia e stiamo insieme, come non può nascere la lode? Come non può svilupparsi la lode nel momento in cui entri in una dimensione che non è condizionata dalla realtà? Come fai a non lodare? Come fai a non essere grato a Dio quando ti accorgi che Lui ha compiuto ogni cosa, che tutto quello che ti serve non è esterno, ma è qualcosa che Dio ha già messo nella tua vita? Quindi, per fare questo parallelismo è come se dicesse: se stai a casa tua, finisci per lamentarti. Se stai a casa di Dio, finisci per lodare. Dove stai? Dove sei? O in ogni caso, dove ti vuoi trasferire? Tante volte veramente abbiamo quest'ansia di cambiare casa, non nel senso cambiare habitat, cambiare luogo, cambiare, ma poi il problema è che noi siamo sempre gli stessi, possiamo cambiare tutto lo scenario, ma noi rimaniamo gli stessi. La nostra vita può cambiare, e questa mattina lo Spirito Santo ti dice: la tua vita può cambiare, e potrai smetterla di lamentarti, di questionare, di criticare, di giudicare, di invidiare, di dire beato te agli altri, solamente se ti trasferisci nella casa che io ho messo dentro di te e che puoi abitare, e puoi così scoprire questa gioia, questa libertà meravigliosa. Beati ancora, seconda beatitudine questa mattina, e andiamo verso la conclusione: quelli che trovano in te la loro forza. Ma anche lì è collegata, perché se tu abiti nella presenza di Dio, se tu veramente sei convinto che al di là della tua fragilità, dentro di te Dio ha messo una forza nuova, e se tu ci abiti, come fai intanto a lamentarti? Non ti lamenti. Ma come fai a non arricchirti di questa risorsa? Come fai a non prendere la forza se il Dio dell'universo abita dentro di te? Ah, non ho forza. Ma la forza non è qualcosa di fisico, è qualcosa di grandemente profondo. Ci sono persone immobilizzate in una sedia a rotelle che hanno un contatto con Dio che gli dà molto più forza di te, che puoi correre avanti, indietro, puoi fare salti mortali, tante volte li fai e ti prendi qualche bernoccolo. La forza non è legata alla fisicità, la forza non è legata alle emozioni e ai sentimenti, la forza è legata alla presenza di Dio. Ma ce lo vogliamo veramente stampare in testa? Perché continuiamo a cercare un sacco di cose per abbellire la nostra casa fisica, emozionale, e ci dimentichiamo della forza. Vogliamo prendere forza dall'ambiente e prendiamo invece radiazioni elettromagnetiche, prendiamo inquinanti, prendiamo di tutto di più, ma non prendiamo quello che viene dal di dentro. Ma non prendiamo, io credo che il dramma più grande di Dio è questo: avere fatto una cosa incredibile attraverso Gesù, avere provveduto questa casa meravigliosa dentro di te e poi vedere che tu non la abiti. E vai a girare intorno, più avanti nel Salmo dice che è meglio abitare nella presenza di Dio per un giorno che nei cortili. Per svariati anni. La casa di Dio è la risorsa più grande, altro che energia eolica, fotovoltaico, atomica. Beato te se trovi la tua forza nel Signore. Non è la forza della disperazione, non è la forza del dominio, non è la forza della qualunque cosa umana, ma nel Signore c'è una forza meravigliosa. E guardate il progetto, e andiamo verso la conclusione, di queste persone, di me, di te, se possiamo sperimentare questa beatitudine. Guardate cosa succede se veramente qualcuno di noi comincia a entrare nella casa di Dio. Attenzione! Non significa venire in chiesa, non significa necessariamente frequentare le riunioni. Sì, questo ti aiuta se poi ti fa scoprire la casa di Dio, ma se tu pensi che andare in chiesa o andare alle cellule significa stare a casa con Dio, non è così. Quello dovrebbe essere un luogo dove vieni stimolato, come questa mattina sei stimolato a ricordarti della casa di Dio, della sua gloria che abita dentro di te. E quando tu puoi vivere questo, al verso 6 ancora ci fa vedere un progetto meraviglioso. Quando tu attraverserai, quando io attraverserò la valle arida e deserta di Baca, cosiddetta, essi ci rimangono secchi. No, ci voglio gli occhiali. Quando attraverseremo, quando attraverserai la valle arida e deserta, la trasformerai in luoghi di fonti e la pioggia d'autunno ti ricopre di benedizioni. Non vogliamo andare al significato allegorico di queste cose, ma sicuramente possiamo cogliere questo aspetto fondamentale, che se abitiamo a casa di Dio, se abitando a casa di Dio scopriamo che c'è sempre festa. E festa non significa superficialità, perché Dio ha anche la massima coscienza della sofferenza. Festa significa nella sua presenza gioire, 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 per poi magari affrontare le difficoltà, i problemi. Se scopriamo questo, la lode diventerà qualche cosa di sempre più forte in noi. Già cambieremo faccia. E quando qualcuno ci incontra non ci viene così, ma ci vede così, luminosi. Perché? Perché stanno vivendo nella casa del Signore, stanno facendo esperienza di Dio dentro di loro, della vita nuova, e questo porta lode, lode. E la lode cosa fa? Porta forza, forza. E la forza cosa fa? Ti permette, quando attraversi la difficoltà, cos'è la valle arida e deserta? Cos'è? Il safari che uno può fare in un deserto, non lo so, sahariano? No! La valle arida e deserta, la valle di Baca, è spesso la rappresentazione della difficoltà, dei problemi, degli esami, di tutto quello che alla fine intorno a te realmente ti parla di una logica diversa, perversa, quella di questo mondo, e ti fa smarrire, ti fa confondere e ti fa veramente non capire più niente. Dio tante volte permette questa valle arida e deserta, sapete perché? Per scoprire le sorgenti vere della gioia. Noi invece cerchiamo di scegliere tutti i posti dove stiamo meglio, e forse per un tempo stiamo meglio, ma il posto migliore dove si sta meglio è la presenza di Dio quando attraverserai la valle arida e deserta della tua vita, anziché rimanerci secco, desertizzato, imprigionato, la trasformerai. Ed è questo il progetto che Dio ha per la tua vita, per la mia vita, questa mattina. È il progetto che Dio ha. Dove vuoi abitare questa mattina? Dove vuoi abitare? E la cosa incredibile, l'ultimo verso. Forse qualcuno di voi sta attraversando un deserto. Forse qualcuno di voi teme di non poter superare gli esami, che siano una malattia, un problema, una tensione, una difficoltà di relazione, qualunque cosa sia. Forse temi veramente di non farcela, ma Dio ti sta dicendo che dentro di te c'è la capacità di trasformare il deserto in fonti. Hai bisogno di crederci. Non devi andare da qualche parte a prendere l'acqua. Sei collegato con l'acquedotto di Dio. Il fiume dello Spirito è dentro di te, ma lasciamolo zampillare, lasciamolo uscire, perché questo fiume ha bisogno di sgorgare dentro di noi, perché quando sgorga dentro di noi esercita una trasformazione intorno a noi. Non sono le circostanze avverse che devono influenzarti o condizionarti, né neanche sono dei luoghi particolari dove devi andare per stare bene, perché il luogo progettato da Dio per stare bene è la sorgente che ha messo in te. A casa tua c'è una sorgente che trasforma te e trasforma gli altri intorno a te. Che bello quando siamo persone che emanano pace, amore, gioia, dolcezza, pazienza. Che bello, sembrano delle fontanelle proprio in un clima torrido come quello della nostra Sicilia, delle fontanelle. Dio vuole che tu sia una fontanella, una fontana di benedizione. E qualcuno dice: ma mi stancherò. No, non solo non ti stanchi, ma il verso 7, concludiamo, dice: lungo il cammino aumenta la loro forza. Questo è importante, fratello, sorella, perché se stai attingendo alla risorsa di Dio, mentre che cammini questa risorsa cresce. Se ti stai solamente sforzando mentre cammini, praticamente crolli. Se è solamente una coerenza umana, non ce la farai. Ma se hai scoperto la sorgente, una bella notizia questa mattina: la sorgente è inesauribile, non finisce mai, non finirà per l'eternità. Figuriamoci se può finire per questi pochi anni in cui sei in vita. Non finirà. E lungo il cammino, ci alziamo in piedi, aumenta la loro forza, la tua forza, e compaiono infine davanti a Dio in Zion. Alleluia. Alleluia. Signore, vogliamo fare nostra questa parola, e questa mattina diciamo che le tue dimore sono amabili e che io le desidero, le voglio desiderare più di ogni altra cosa. Voglio trovare una casa per me, per la mia famiglia, presso i tuoi altari che si trovano dentro di me. E sono beato questa mattina perché io posso abitare nella tua casa e posso lodarti continuamente, sempre. Sono beato perché per quanto debole posso trovare la mia forza in te. Sono beato perché il mio cuore sono alle vie del santuario, e le vie del santuario sono delle vie che hai messo in me, dentro di me. Grazie Signore, perché già c'è una strada che ti porta, che mi porta al santuario, al Santissimo. E grazie Signore, perché indipendentemente dal momento che sto vivendo posso trasformare le circostanze, posso trasformare il deserto e posso vedere la tua pioggia, la pioggia dell'ultima stagione che ricopre di benedizioni. E grazie Signore ancora, perché la mia forza mano a mano che mi avvicino a te diventa più grande, e soprattutto grazie perché alla fine di questo percorso umano potrò conoscere come sono stato conosciuto, potrò incontrare te. Sì Signore, tante volte vorremmo subito comparire davanti a te in Sion, ma ci sarà un momento in cui ci compariremo, ci sarà un momento in cui ti vedremo come tu sei realmente. Ma per ora vogliamo farlo per fede, vogliamo camminare, vogliamo essere beati, lodarti, abitare con te. Grazie Signore, perché la tua benignità vale più della vita. Grazie Signore, perché vogliamo scegliere questa mattina la tua abitazione dentro di noi, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica.